E allora riprendiamo, anzi incominciamo questo spazio di aggiornamento e questo spazio di aggiornamento sulla mobilitazione in atto e contro il 41 bis e contro il carcere ostativo. E quelli che abbiamo appena ascoltati erano i LUD, il nuovo album Un silenzio vivente. E allora riprendiamo, cioè prendiamo questo, cominciamo questo spazio di approfondimento. E prima ci ha raggiunto telefonicamente una radioascoltatrice che ci, insomma, ci segnalava questa, ci segnalava commentando il nostro commento, lei a sua volta l'ha commentato così, noi commentavamo questo silenzio ovviamente assordante che avvolge questa faccenda, che avvolge la faccenda del fatto che ci sta un detenuto, Alfredo Cospito, in sciopero della fame da 35 giorni, dopo di lui se ne sono seguiti altri, Juan, Ivan in Francia, Ivan e Anna. Ed evidentemente questo non è di interesse neanche le condizioni del 41 bis, la loro protesta. E a questo proposito, insomma, rispetto a questo silenzio, questa radioascoltatrice ci segnalava, insomma, le parole di Pertini, che per quanto insomma anche Pertini ha avuto delle sue responsabilità su questa faccenda, insomma, c'era questa nota di colore che aveva risposto così a un giornalista che gli chiedeva perché aveva concesso l'amnistia agli anarchici, insomma, che poi ribadiamo ovviamente ha avuto altre responsabilità per altre vicende giuridiche che hanno riguardato altri compagni. Comunque queste erano le parole: vede, io sono un vigliacco, tutti noi siamo dei vigliacchi, quando parliamo di democrazia siamo tutti in malafede. E democrazia significa governo del popolo, ma se governasse il popolo non governeremmo noi, lo facciamo perché il governo è più facile dell'autogestione, è più comodo, e perché, ammettiamolo, un po' ci piace avere tutto questo potere e continueremo a governare, ma l'amnistia è un atto dovuto visto che hanno ragione loro e una parte di me spera che prima o poi vinceranno. E insomma, questa qui la restituiamo in quanto questa radioascoltatrice ce l'aveva segnalata. E quindi, insomma, cominciamo così, anche un po' dando voce ai radioascoltatori e alle radioascoltatrici, cominciamo così questo spazio di approfondimento, cioè di approfondimento, di aggiornamento. Cominciamo un po' ricapitolando tutto un pochino quello che è successo prima di collegarci con l'avvocato. Il 5 maggio è stato trasferito per la prima volta un anarchico in 41 bis e il 20 ottobre ha cominciato questo sciopero della fame. È un anarchico che comunque non ha mai smesso di lottare e in 41 bis gli era molto difficile, l'unico mezzo che aveva era questo dello sciopero della fame contro 41 bis e carcere ostativo. E cominciamo un po' provando ovviamente anche qui a restituire, magari ci sono radioascoltatori e radioascoltatrici che non lo sanno, che cosa significa il 41 bis. Significa che fondamentalmente 22 ore su 24 ti ritrovi in una cella grande 1,50 m per 2,50 m, e una cella di cemento dove appunto l'ora d'aria quindi si svolge anch'essa in un riquadro di cemento troppo alto per dare, come dire, un'orizzontalità allo sguardo, e quello che accade quando non si può dare orizzontalità per tempo, questa cosa protratta nel tempo giorno dopo giorno, significa che la memoria, la fantasia vengono quantomeno logorate. E non sono permesse all'interno di questo regime foto di familiari e colloqui con contatto fisico, cioè i colloqui sono permessi solo una volta al mese con un vetro separatore, quindi non tocchi la persona, se la persona di fronte a te ha tatuaggi o quant'altro vengono coperti prima di entrare a fare un colloquio. E sei costantemente sorvegliato, quindi c'è sempre una persona che comunque ti osserva, e non lasciando spazio a una parte più privata, più intima, non lasciando alcuno spazio. Questo ovviamente accade tutti i giorni, ovviamente per anni. E ovviamente appunto come dire, quelli bravi, gli psicologi sostengono che ti porta questa situazione porta a una deprivazione sensoriale. A questo punto una domanda che ci potremmo porre da questi microfoni è: chi millanta la rieducazione nel carcere e il reinserimento, come può pensare ancora, come può ancora parlare di rieducazione e reinserimento anche di fronte a una pena del genere? E a mio parere chi parla di appunto di rieducazione mente consapevolmente sapendo di mentire, e così come abbiamo detto, perché in quanto questo sistema non può che annullare la persona, e con esso anche la favola del garantismo, come dicevamo prima, si sgretola anch'essa, in quanto appunto se i diritti non sono per tutti e tutte, come dicevamo prima, allora sono privilegi, e come dire, uno ne prende atto anche senza, insomma, uno ne prende anche semplicemente atto. È di conseguenza un sistema che volge, come dire, il cui obiettivo, quindi ecco, se non è quello rieducativo, lo diciamo noi, allora quello che è proprio una tortura, è volto a cercare di piegare la persona a... sì. Tutto questo sta avvenendo in un silenzio generale, lo abbiamo accennato prima e lo ribadiamo, lo abbiamo accennato in rassegna stampa, lo ribadiamo ora. Questo sta avvenendo in un silenzio generale e si parla, insomma, spesso è giusto che si parli, cioè è giusto quando si parla e si condannano quello che accade magari in Egitto, come è stato per esempio per Giulio Regeni, ma come per tanti anche per tanti oppositori politici, quello che avviene, si condanna magari quello che avviene in Turchia, quello che avviene in Russia, ovviamente in questi ultimi mesi. E un sacco di giornali si sono spesi per condannare quello che fa la Russia. Da questi microfoni ovviamente lo diciamo, è giusto e necessario farlo. Detto ciò, crediamo anche sia molto ipocrita se poi quando cose simili, torture, avvengono in Italia non vengono messe in luce, e oltre a essere ipocrita diventa anche molto, molto paternalista. E E diciamo che a questo approccio ci siamo un po', forse ci stiamo cominciando ad abituare, ci siamo un po' abituati, lo riscontriamo su più fronti, si riflette sui diversi livelli e anche appunto un po' mi veniva in mente, come abbiamo detto in rassegna stampa, come può essere stato appunto per i mondiali in Qatar, che in questo momento c'è una levata di scudi nei confronti dei diritti e insomma dei morti che ci sono stati per costruire gli stadi. Però poi insomma anche lì l'esercito italiano, il governo italiano ha contribuito, ha permesso con l'operazione Orici che tutto questo fosse possibile. E quindi dal 20 ottobre è cominciato questo sciopero della fame e sono seguite molte azioni in solidarietà dall'Italia, ma non solo, e anche dai, insomma, c'è stata una solidarietà internazionale e da questi microfoni anche qui gli abbiamo dato voce e a memoria se ne potrebbero citare tanti. C'è stato il presidio a Bancali e dei compagni e compagne sono saliti su una gru a Milano per provare ancora a dar luce, quindi calando uno striscione a dar luce a questa storia. C'è stato un corteo a Roma, anche questo che è stato abbastanza oscurato dai media generali, e insomma dopo questo preambolo allora adesso ci colleghiamo con l'avvocato e fra poco ci sentirete. E allora 10:35 proseguiamo questo spazio di aggiornamento sulla mobilitazione in corso contro 41 bis e carcere ostativo, e siamo in collegamento con l'avvocato di Alfredo. E non so se ci senti.
Sì, sì, vi sento bene.
Benissimo, e ti sentiamo anche noi molto bene. Io sarei partito un po' da degli aggiornamenti intanto sulla condizione fisica di Alfredo, in quanto siamo, se non sbaglio, al 35esimo giorno di sciopero, e insomma sappiamo che è entrato il garante dei detenuti, se non sbaglio, questo sabato o venerdì, e insomma volevamo sapere qualche aggiornamento.
Allora sì, chiaramente io sento Alfredo, comunque ho notizia del garante, ma non è che l'abbia visto negli ultimi giorni, per cui non posso dire di viso quello come mi sembra la sua condizione di salute. Certamente è dimagrito tanto, siamo arrivati a un dimagrimento di oltre 23 kg, che è appunto 35esimo giorno di sciopero della fame. La situazione certamente non è eccessivamente ancora pregiudicata, perché fortunatamente Alfredo almeno ha consentito a prendere degli integratori che parzialmente riescono comunque a sopperire alla mancanza di alimentazione, quantomeno per quello che riguarda le vitamine del gruppo B, però certamente, come avrete avuto modo forse anche di leggere su quelli che sono gli studi che affrontano il problema dello sciopero della fame, e ci sono delle conseguenze che necessariamente intervengono a un prolungato digiuno, tra cui oltre che questa sensazione di stanchezza che addirittura può portare, può condurre anche a non riuscire quasi più a proferire parola, e, stanchezza, freddo, malessere, difficoltà di ambulare, diciamo sono tutte conseguenze ormai studiate, visto che non è il primo caso di sciopero della fame, per cui c'è una letteratura medico-scientifica, certo, sull'argomento.
Ok, va bene, ok, grazie di questo aggiornamento. E quello che ti chiederei, insomma, di cominciare, secondo me, è in vista anche un po' dei prossimi appuntamenti. Il 1° dicembre c'è un appuntamento molto importante, il Tribunale di Sorveglianza si esprime sulla misura appunto di Alfredo, e ti volevo chiedere, secondo te, che cosa c'è, un po' che cosa c'è in ballo, che significato ha il possibile esito, che cosa c'è in ballo il 1° dicembre. E quindi anche un po', secondo me, l'importanza delle mobilitazioni che ci saranno da qui in avanti e che ci sono state.
Beh, il 1° dicembre è sicuramente uno degli appuntamenti, perché in realtà sono due gli appuntamenti molto importanti e fondamentali per quello che riguarda l'esito di questa vicenda, nonché di questa protesta che Alfredo sta portando avanti utilizzando come strumento il suo corpo, la sua salute fisica. E il 1° dicembre è previsto questo reclamo, verrà discusso questo reclamo verso il decreto applicativo del 41 bis. Ricordiamo che dal 4 maggio Alfredo è sottoposto a questo regime, e fino ad oggi non è stato ancora sottoposto all'autorità giudiziaria, nonostante la nostra anche carta costituzionale preveda comunque che sia l'autorità giudiziaria, non l'esecutivo, come potere dello Stato, a determinare conseguenze così afflittive per un detenuto come quelle insite nel 41 bis, per cui finalmente si arriverà a sottoporre all'autorità giudiziaria la legittimità di questo provvedimento. Chiaramente ci sono tesi che si contrappongono, quella perorata dalla DNA, per cui dalla Procura Nazionale Antiterrorismo, dalla Procura di Torino, che sono i principali artefici, diciamo, poi di questo provvedimento ministeriale, e la tesi chiaramente difensiva, che tende ad escludere che ci siano quelle condizioni stabilite normativamente per sottoporre un soggetto, un detenuto al 41 bis. Il 41 bis nasce chiaramente per fronteggiare la mafia stragista dei primi anni 90, oggi troviamo un anarchico individualista sottoposto a questa misura. Chiaramente a nostro giudizio c'è una torsione completa e un'espansione anche dell'area di applicazione del 41 bis.
E allora cerchiamo subito di ristabilire il collegamento. E allora dovremmo essere di nuovo in collegamento, ci senti?
Sì, mi sento e non so se proseguo oppure
vai, prosegui.
Tu. No, va bene, per cui c'è stata sicuramente questa dilatazione a nostro giudizio, ma la prima dilatazione è quando tre militanti delle Brigate Rosse sono stati sottoposti al 41 bis, per cui oggettivamente quello è stato il primo passaggio in cui si è esteso, ma io ricordo perfettamente che dai microfoni della vostra radio tanti anni fa, quando fu introdotto comunque il 41 bis e quando si iniziò a parlare di 41 bis, veniva individuato come sovente, come avviene in tutte le emergenze, e il fatto che un determinato provvedimento normativo introdotto appunto su campagne mediatiche emergenziali era sostanzialmente il modo per introdurre, per far accogliere l'attività pionieristica, diciamo l'introduzione di una normativa peggiorativa che poi sarebbe stata estesa nel corso degli anni a diversi soggetti. Ciò è esattamente quello che è avvenuto, per cui siamo passati dalla criminalità organizzata, piramidale, diffusa sui territori, con collegamenti politici, con strutture militari, addirittura adesso ad applicarla al singolo esponente di un movimento anarchico che, come è notorio, diciamo, rifiuta qualsiasi forma organizzata.
Certo.
Però questo è, e su questo dobbiamo confrontarci. Il problema principale è quello che sostanzialmente emerge, è che la partita su Alfredo si gioca un po' sul fatto che lui ha continuato nel corso degli anni a scrivere, a interloquire, a partecipare al dibattito che si è sviluppato nel movimento anarchico, e a nostro giudizio è quello che effettivamente questo provvedimento tende ad impedire sostanzialmente, vanificando qualsiasi possibilità di interlocuzione con l'esterno. Per cui se formalmente il provvedimento normativo, il decreto applicativo si rifanno a quella che è la normativa vigente, pertanto la necessità di impedire l'interlocuzione tra sodali interni e esterni al carcere, in realtà ci sembra evidente, anche leggendo tutto, chiaramente non posso fare riferimento a quella che è la documentazione, però leggendo tutta la documentazione è evidente che quello che si prova a fare è effettivamente di impedire ad Alfredo di parlare.
Certo. E allora ci rifermiamo ancora una volta. Eccoci qui, continuiamo gli aggiornamenti, un po' questo spazio di riflessione sulla mobilitazione contro 41 bis e carcere ostativo. E ti farei un'altra domanda, mi senti?
Sì.
Ok.
Sì.
Appunto, poco fa insomma parlavamo di come questo strumento è stato inizialmente inserito all'interno della lotta istituzionale alla mafia, quindi appunto era inizialmente, credo, anche accompagnato, no, da tutta una retorica. Questo strumento sarà utilizzato solo per i mafiosi, per contrastare questo fenomeno, e poi è stato appunto, e adesso vediamo che è stato, cioè adesso è stato anche prima contro i compagni delle BR, allargato. E su questo qua,
tra l'altro era temporaneo, cioè la Corte Costituzionale, cioè nel senso che i dubbi di costituzionalità su uno strumento come quello del 41 bis diciamo sorge da 30 anni, cioè dal momento in cui è stata introdotta la normativa, tant'è vero che il Parlamento inizialmente l'aveva diciamo, e anche la Corte Costituzionale sostanzialmente non l'aveva dichiarato incostituzionale, proprio perché inizialmente doveva essere una norma temporanea, eccezionale, per rispondere a un'emergenza appunto come quella del fenomeno stragista mafioso, visto che è stato introdotto dopo due stragi in cui sono morti tre magistrati, no?
Certo.
Per cui certamente su quell'onda emotiva che giustificava anche misure draconiane, misure così, così severe, così apparentemente incompatibili con la Carta Costituzionale, però serviva per fronteggiare, per cui una misura temporanea che serviva a tamponare un momento particolare. Poi appunto è stato prorogato senza soluzione di continuità finché non è entrato a pieno titolo nel nostro ordinamento penitenziario.
Certo. E a questo proposito, appunto, sembra ormai che quando si parla appunto di 41 bis prima di antimafia, sono temi dei quali non si possa parlare. Lo abbiamo, insomma, lo riscontriamo anche nelle strade, nelle piazze in questi giorni. Le mobilitazioni che ci sono state tutte tacciate. E so, insomma, che è uscito un altro documento degli avvocati che parlava un po' della difficoltà di rompere questo silenzio. Sui giornali anche oggi Non c'è nulla che parla di questa storia, e insomma ti volevo un po' chiedere se avevi voglia di fare un commento su questo silenzio e sul documento che è stato scritto.
Beh, noi ormai penso una decina di giorni fa abbiamo inviato una lettera aperta ai direttori dei quotidiani, tra l'altro nel tentativo sempre di essere il più rumorosi possibile. Abbiamo chiesto l'adesione a un'ampia platea di avvocati, abbiamo ricevuto appunto un centinaio di adesioni a questo documento, a questa lettera aperta. L'abbiamo inviata a tutti i direttori dei quotidiani che non hanno pubblicato alcunché fino ad oggi, e ricordiamoci che anche lo stesso Manifesto giusto due giorni fa ha pubblicato per la prima volta un articolo su questa campagna che ormai si sta svolgendo, sta andando avanti da oltre 40 giorni. E per cui chiedevamo come mai non ritenessero di dover informare i loro lettori e le loro lettrici, affinché gli stessi si formassero una propria idea, un proprio ragionamento in merito. Mm-hmm. Di fatto gli unici tre che hanno risposto in realtà è Sansonetti con il Riformista, che ha espresso dolenza perché in realtà diceva noi siamo stati tra i primi a pubblicare. Ed è vero, perché hanno pubblicato un articolo di Manconi, uno dei primi articoli è stato proprio sul Riformista. Il Manifesto, che dopo qualche giorno ha pubblicato i due articoli del presidente di Antigone e un articolo che invece racconta più o meno tutto il percorso di Alfredo, e poi sull'Avvenire, Corriere della Sera e altri quotidiani ancora tacciono come se non stesse succedendo niente, come se non ci fosse un detenuto che è a rischio di giocare con la propria vita, comunque di vedere pregiudicato per sempre o di riportare dei danni talmente gravi da aver bisogno nel futuro, avrà bisogno nel futuro sicuramente di un'attenzione particolare, perché i danni prodotti non saranno in alcun modo colmabili. Sì. Questo più o meno è quello che è successo. Noi appunto stiamo provando a seguire e a sollecitare l'attenzione dei media, perché pensiamo che sia un modo, uno dei modi chiaramente, in cui quantomeno questa vicenda possa essere trattata con attenzione, con tutte le cautele del caso, anche nelle due scadenze processuali che ci saranno il 1° e il 5.
Sì. Io ti farei appunto un'ultima domanda, insomma un'ultima questione, perché so insomma pure che ovviamente hai da fare, e ti volevo chiedere, in vista, però ci sarà un tentativo, appunto un altro tentativo di rompere questo silenzio, martedì 29 alle ore 16 alla Sapienza, a Giurisprudenza, è uscito questo evento, ci sarà una conferenza contro il 41 bis, e interverranno l'avvocato Caterina Caria, Flavio Rossi Albertini, Pagine contro la tortura, e ci sarà anche un intervento da remoto di Nicoletta Dosio. Ti volevo chiedere insomma un po' se volevi illustrarci, dirci qualche cosa riguardo questo evento, un po' per invitare i nostri radioascoltatori e le radioascoltatrici, l'importanza oggi di parlare di questo tema all'interno di un'università come la Sapienza, e insomma sì, questo.
Beh, chiaramente la vicenda del 41 bis è un grande rimosso anche nella coscienza degli uomini e delle donne che attraversano questa fase storica. E sembra appunto che sia un argomento non affrontabile, che sia un dato di fatto che inconcepibile da mettere in discussione, mentre invece noi riteniamo che in realtà ci siano tante ragioni per discutere, per assumere una posizione critica verso vere e proprie forme di tortura, forme di tortura bianca, chiaramente non stiamo parlando di Manzoni, della storia della colonna infame, non c'è nessuno che torce le carni con le tenaglie, però di fatto le persone che sono sottoposte al 41 bis, soprattutto per anni, 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 cioè, con Alfredo ci sono dei detenuti che sono ormai da 30 anni in 41 bis, è chiaro che diventa una tortura che provoca una condizione tale di avvilimento che sostanzialmente può essere equiparata a una deprivazione sensoriale, ormai sostanzialmente sì, le persone continuano a vivere, ma continuano a vivere in una bolla, e sappiamo che invece l'essere umano è un animale sociale che vive nelle relazioni, e a questi detenuti viene praticamente impedita per tutta la vita di svolgere qualsiasi relazione, sia amicale che familiare, che con un proprio mondo di provenienza. Mm-hmm. Che non è solamente quello mafioso, non è quello andranghetista, non è quello camorrista, ma è proprio il mondo di relazioni che ogni essere umano intrattiene nella vita. Non pensiamo per cui che questo sia una condizione detentiva che possa essere applicata come la rifiutiamo quando la vediamo applicata agli animali, e ormai c'è grande sensibilità, no? Rispetto agli zoo, ai canili, a come vengono trattati comunque gli animali. Beh, questa stessa sensibilità dovremmo tentare anche di averla proprio per rimanere umani, anche nei confronti degli esseri umani sottoposti a questi regimi.
Beh, certo. Noi allora ti ringraziamo, se non hai altro da aggiungere, se vuoi aggiungere c'è sicuramente dello spazio.
No, guarda, io vi ringrazio, in questo momento appunto tornerei al lavoro e alle questioni lavorative. Comunque ci sarà modo martedì per approfondire tutti questi argomenti.
Martedì ore 16, Giurisprudenza alla Sapienza. Ti ringraziamo.
Ciao. Grazie a voi. Ciao, buona trasmissione. We'll be right back.
E 10:58, allora appunto abbiamo sentito le parole dell'avvocato che rilanciavano anche questo appuntamento alla Sapienza martedì alle ore 16, dove lì ci sarà sicuramente modo di approfondire e cercare anche di dar voce, di far prendere parola anche all'università, in quanto comunque anche l'università è un luogo, anzi dovrebbe essere il luogo, il tempio della critica, che non è mai uno spazio neutro. Abbiamo visto come si è schierato contro la guerra, contro la Russia, contro ovviamente contro l'Egitto, e ribadiamo a scanso di equivoci che insomma è giusto che avvengano queste prese di posizione, è anche giusto che avvengano quando episodi simili, insomma, di inumanità avvengono all'interno dei nostri confini, si abbia il coraggio di farlo presente, perché spesso insomma si tratta di, insomma, sì, di coraggio e di interessi, di spessore. La vicenda di Alfredo e insomma un po' la partita che si gioca il primo, ma anche il 5 dicembre, il 5 dicembre ci sarà il processo dell'operazione Scriptamanent, non è una vicenda che riguarda solo Alfredo e solo gli anarchici, anarchiche, ma è una vicenda che si inserisce in un contesto ben più ampio, si inserisce in un quadro repressivo e intimidatorio ben più ampio, e ovviamente si può andare a ritroso degli ultimi 4-5 anni, forse degli ultimi 10. Secondo me basterebbe guardare anche l'ultimo anno, invece, quello che è accaduto nell'ultimo anno, e ci aiuta un po' a riflettere sul fatto che in Italia nell'ultimo anno sta avvenendo evidentemente una stretta autoritaria, sembra non esserci più come dire, una differenza fra magistratura e giudizio, e soprattutto anche questo fatto di un allargamento della repressione anche non solo più agli anarchici, ma anche ad altri settori della società. Si potrebbero citare tanti episodi, mi viene in mente degli episodi un po' emblematici, secondo me sono lo studente che è stato arrestato a gennaio dell'anno scorso, se non sbaglio, soprattutto al seguito di una protesta contro l'alternanza scuola-lavoro, che aveva appena fatto un morto. C'era stata questa protesta a Torino di questo studente che dai banchi di scuola si è ritrovato alla cella delle Vallette di Torino, e in quella cella c'è rimasto per 6 mesi, se non sbaglio, o insomma giù di lì. Un fatto insomma abbastanza emblematico, un fatto che comunque non quotidiano, soprattutto per la legittimità della protesta e la gravità del fatto che ha scaturito quella protesta, e uno studente si è ritrovato in carcere per 6 mesi. Altri episodi del genere sono sicuramente le associazioni, che sono i reati associativi che sono stati imputati ai sindacalisti, ad esempio, che comunque il sindacato in Italia è sempre stato comunque interpretato anche agli occhi magari appunto di magistratura, dei politici, comunque come il difensore dei lavoratori, che magari a volte si spinge un po' più là nella legalità, eccetera, eccetera, però comunque sempre in sempre che ha commesso e ha compiuto delle, quelle pratiche sempre in funzione della difesa del lavoro. Ecco, il reato associativo che invece è stato imputato al SICOBAS va in un'altra direzione, cioè la criminalizzazione della, appunto, della, della pratica, e quindi anche in quel caso della, della lotta, e appunto quindi la spoliticizzazione, cioè quella pratica non è più volta a difendere un diritto dei, dei lavoratori, ma è appunto delinquente e criminalizzata. Se ne potrebbero citare ancora tante, l'associazione che è stata fatta forse poco prima ai compagni della Scatasuna di Torino, che oggi hanno la Cassazione per le misure che gli sono state appunto date inizialmente. E poi non so, ma fino a, ad arrivare alle manganellate che hanno ricevuto gli studenti di scienze politiche quest'autunno. Quindi, come dire, questa, appunto, le, i processi che ci saranno, i due prossimi processi, il 1° dicembre, questo su Alfredo Cospito, e quello del 5 su, su Scriptamanent, e dovrebbero, insomma, secondo noi dovrebbero, riguardano un po' tutti e tutte, perché si inseriscono in un clima generale sul quale è bene fare, come dire, sul quale è bene cercare di fare un po' una levata di scudi generale. C'è sicuramente, insomma, si potrebbe citare sicuramente la poesia di Brecht che cade a pennello, ora non la ricordo a memoria, però insomma, e il fatto che poi quando vengono a prendere noi non è più rimasto nessun altro.